Radio Emilia Romagna. Paesaggio dell'anima, un viaggio in regione attraverso la musica.
77esima puntata, lettura di Fulvio Redeghieri.
Dovrei svegliarmi? Perché dovremmo uscire dall'incantesimo, cari amici? Mentre con la calda voce di Pavarotti nelle orecchie passeggiamo per Modena. Una piccola Praga magica, scrive Roberto Barbolini, che mescola il suo singolare bestiario umano ai mostri gotici della cattedrale? Sì, perché in giro vedi certe facce squadrate che rivelano inconfondibili radici celtiche e sono i discendenti degli stessi modenesi che più di 900 anni fa chiamarono dall'Aquitania Viligelmo a scolpire sulla facciata e le porte monumentali del Duomo gli incubi romanici. E la ghirlandina, la vedete? La maestosa torre campanaria che porta sugli spigoli le figure fantastiche dei bestiari medievali, così che gli antichi marmi sono tutto un fiorire di draghi, grifoni, sirene e leoni alati. Per non parlare della famosa Potta, che campeggia sulla linea di gronda del Duomo e stupisce chi vi ci sbatte gli occhi sopra da Piazza Grande, perché non si sa cosa ci stia a fare lì, questo ermafrodito a gambe aperte, che mostra la Potta ai passanti, aggrappato da secoli ai marmi di una cattedrale. Ma che senso ha? Misteri di una città kafkiana, suggerisce lo scrittore Roberto Barbolini, impressione confermata dall'esistenza di un castello, trasformato poi in palazzo ducale e sede dell'Accademia Militare. Ma una nascosta armonia questa città ce l'ha. Modena è divisa in due dalla Via Emilia, che la attraversa come un fiume. A differenza di Reggio e Parma, non si stende sulla Via Emilia, ma vi si accartoccia sopra, la racchiude, la fa vivere dentro di sé. Insomma, Modena è la Via Emilia, tanto che questa nobile strada ne determina anche il carattere bifronte, a seconda di come ci si posizioni rispetto ad essa. Da un lato della via ci sono il Medioevo, la Controriforma, i due collegi clericali di San Carlo e San Giuseppe, i colli e le montagne. Dall'altro lato ci sono la Modena romana, il Palazzo Ducale, la casa di intellettuali come il Muratori, Ciro Menotti e il Risorgimento, la pianura. Da un lato la passione, dall'altro la ragione. Possiamo dirlo? E comunque, queste osservazioni non sono nostre, ma del più grande scrittore di Modena, quell'Antonio Delfini lunatico e flaneur, che amò tanto la sua città da reinventarsela ogni volta che ne parlava, come l'amante ogni volta si reinventa l'amato nell'immaginazione. A questo punto possiamo ascoltare dalla voce di Luciano Pavarotti «Donna non vidi mai», dalla Manolesco di Puccini, che il tenore modenese dedicò a Lady Diana durante il concerto di Hyde Park il 30 luglio 1991. La principessa di Galles, che amava il rock, trasfigurata dalla lirica, è morta in un incidente fatale come un'eroina dell'opera. Dicevamo di Delfini. Amava tanto la sua città, scrive Roberto Barbolini, da odiarla di tutto cuore. Delfini, passando dal fascino del giovin signore ventenne all'aria immagonita e disillusa dell'uomo calvo e precocemente invecchiato degli ultimi anni, si era via via appesantito, senza perdere però l'aspetto determinante di chi è pronto a giocarsi la vita e a mandare tutto quanto in malora per un attimo di grazia poetica. I critici dicono che il ricordo della Basca, e soprattutto la sua famosa introduzione, sia uno dei capolavori della letteratura italiana del Novecento, con un che di profondamente emiliano, un parlare a vanvera, uno straparlare che capita a chi, sotto i portici di Modena o di qualsiasi altra città emiliana, si sbraccia con gli amici per invitarli a prendere un caffè e fa battute con loro, li prende e si fa prendere in giro, e poi gioca con le parole, disputa, inventa, ingabbiando questo sproloquiare di provincia tra le arcate regolari dei portici, in modo che la vanvera si faccia racconto, senso. Ma d'altra parte, che senso poteva mai dare alla vita un orfano come Delfini, che conobbe il volto di suo padre vedendolo uscire intatto dalla terra il giorno dell'esumazione? Il padre aveva 33 anni e lui, suo figlio, 54. Guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza, ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Poche note, e la voce di Pavarotti si stempera sulle malinconie di provincia, le sorvola e le disperde sotto i portici di Corso Canal Chiaro o della Via Emilia o di Corso Canal Grande, seguendo i tracciati degli antichi canali costruiti per la bonifica del suolo paludoso. Chiese e palazzi, strade curve e porticate, piazze e cortili accolgono questa voce e fanno da sfondo, da quinta o da cassa di risonanza alle malinconie delfiniane, alle velleità di esistenze fallimentari e patetiche, sospese tra un'inutile attesa, la noia e l'incapacità di realizzazione. Il melodramma è l'anima di questa terra. Gli fa da contraltare la stanchezza esistenziale che rende Delfini un vagabondo notturno, con le sue lunghe passeggiate sotto i portici fino a tirar mattina. Anima persa nella fumana, giovanotto impacciato, che però riesce a sfilare la Gina al gerarca fascista. E con la Gina, ballerina del varietà, alloggiata alla pensione del Teatro Storchi, esce dal caffè inseguito dagli sguardi invidiosi dei clienti e si incammina lungo la via Emilia, sotto i portici del collegio, piccolo dandy di provincia. Ha lo stesso nome, la Gina, di quella che ora riposa al cimitero di San Cataldo e che chiamavano Bocca di Rosa, come nella canzone di De André. Uno dei suoi riconoscenti clienti, un saldatore, a nome e a spese di tutti, le ha appoggiato sulla tomba una statuina nuda del pudore, a ricordo dei bei momenti trascorsi insieme. E su questo neanche i frati di San Cataldo hanno avuto da ridire.
Sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.